Stai ascoltando SBS Italian. Scopri altre storie nella tua lingua. Visita sbs.com.au/italian.
Cominciamo con le elezioni siciliane. Lo spoglio dei voti continua mentre appunto andiamo in onda, ma ormai il dato è chiaro. Dopo appunto, come abbiamo detto, il testa a testa tra il candidato del centrodestra Nello Musumeci e quello del Movimento 5 Stelle, si impone il primo. Quindi il centrodestra si prepara a festeggiare e a rilanciare la coalizione anche su scala nazionale, mentre i 5 Stelle, che si confermano il primo partito, si definiscono i vincitori morali delle elezioni siciliane. Ma stando ai numeri e come è successo più o meno invariabilmente negli ultimi anni, il vero vincitore risulta il partito del non voto, con un astensionismo che sfiora il 47%. Allora Matteo, come valutare questi numeri?
Sì, mi sono un po' riguardato come sono andate le elezioni regionali nel 2012, le ultime, e in fondo i partiti non sono cambiati tantissimo in termini soprattutto di percentuale. Come hai detto tu, Francesca, c'è stato sì un aumento dell'astensionismo, l'affluenza è stata del 46.7 questa volta contro il 47.4 del 2012. Quindi anche in questo caso non è enorme il cambio, meno 0.665% di affluenza. Però comunque questo significa che i partiti, pur mantenendo le stesse percentuali, hanno perso un po' di voti. Il Partito Democratico ha perso circa 50.000 voti e via dicendo. Forza Italia è rimasta più o meno uguale, quindi è salita in percentuale, ma non ha cambiato la sua base elettorale. Chi è cambiato molto è il Movimento 5 Stelle, ha preso 200.000 voti in più, che quindi ha quasi raddoppiato in termini percentuali il suo risultato. Ciò che è cambiato in maniera forte dal 2012 ad oggi è che le liste civiche si sono ricomposte e in un altro modo. Quindi prima c'era un'alleanza che aveva sostenuto il candidato del PD, Crocetta, e invece questa volta le liste civiche si sono ricomposte. L'UDC si è spostato da Crocetta nel 2012 a Musumeci quest'anno e in fondo ha vinto il candidato di centrodestra. Ma chi sono le liste civiche? Le liste civiche sono i capi bastone, se vogliamo, i capi della politica locale del territorio, che quindi scelgono quale candidato appoggiare in un pacchetto di voti e lo spostano autonomamente. Quindi in questo quadro i partiti tradizionali hanno perso un po', ma non è cambiato tantissimo. Quello che è cambiato appunto è il risultato del Movimento 5 Stelle, che ha guadagnato veramente tantissimi voti rispetto al 2012.
E come accennava, vincitori morali si considerano?
Ma sì, vincitori morali probabilmente, perché sicuramente avendo avuto questo successo in termini di voti spiccano rispetto agli altri, però non vincono, e il problema per cui non vincono è che non si alleano, e quindi le difficoltà di un partito come il Movimento 5 Stelle, soprattutto con la legge elettorale vigente e con la legge elettorale che ci sarà nella primavera del 2018 quando si andrà a votare, è che una qualsiasi altro tipo di alleanza che metta insieme anche dei partiti di origine diversa prende dei voti in più, o potrebbe prendere dei voti in più di una lista sola che si presenta da sola. E quindi in questo contesto, dove non esiste un premio di maggioranza per la lista, perché ovviamente non c'è più la legge elettorale che era quella proposta da Renzi, che avrebbe favorito molto il Movimento 5 Stelle e l'Italicum, mentre con questa nuova legge elettorale dove non c'è premio di maggioranza, qualsiasi coalizione allargata, basta che superi di un voto il Movimento 5 Stelle, si presenta da solo e vince. In questo contesto chi ha vinto è stato il centrodestra, quindi la coalizione allargata con Berlusconi, Salvini, Meloni e tutti i vari rappresentanti del territorio locale, che è stata chiamata il patto dell'arancino. E mentre appunto nel 2012 si erano presentati tutti divisi, oggi sono uniti. Berlusconi, ci sono diversi modi di intitolarsi la vittoria qui. Berlusconi dice di essere l'ultimo argine contro il populismo di Grillo, quindi dice la vittoria è stata dei moderati. Mentre Salvini, Meloni e soprattutto la Meloni, che ha proposto Musumeci, che viene da una storia del movimento sociale italiano, quindi dalla destra della destra, dice abbiamo vinto noi, una destra non annacquata, quindi vogliono spostare l'asse verso destra. La verità è che la lista della Meloni e di Salvini ha preso solo il 5%, quindi non è andata numericamente così bene, sebbene il candidato Musumeci venga da una storia più di destra.
Quello che sappiamo, se appunto è un po' complesso a questo punto attribuire le paternità della vittoria, quelle per quanto riguarda la sconfitta è facile andare a vedere chi e come. Fanno di coda appunto il Partito Democratico con Fabrizio Micari al 18%. Ascoltiamo prima l'analisi del voto che ha fatto l'esponente del PD.
La differenza, diciamola, è che la volta scorsa si è diviso il centrodestra e ha vinto Crocetta. Questa volta si è divisa la sinistra, il centrosinistra, e ha vinto invece Musumeci. Questo è un dato, diciamo, fin troppo evidente. Questo dimostra che, e credo che non ci siano dubbi, chi resta unito o chi riesce a fare prevalere le ragioni sull'unità su quelle della divisione, vince. La volta scorsa avevamo, diciamo, si era diviso il centrodestra e ha vinto Crocetta, questa volta invece si è diviso il centrosinistra con la sinistra e loro invece sono rimasti uniti e praticamente hanno vinto loro.
Insomma, uniti si vince, è abbastanza ovvio come assioma. Nel centro-sinistra si continua a litigare, a rimpallarsi le accuse sulla responsabilità della sconfitta. Il partito rispetto alle elezioni del 2012 ha perso 6 punti. Allora, che cosa succederà adesso, Matteo, e come i partiti dovrebbero fare tesoro di questa lezione in vista delle politiche nazionali del 2018?
Sì, il partito quale ha perso 6 punti? Il PD è rimasto in termini percentuali più o meno uguali, ha perso 50.000 voti in termini, almeno dagli ultimi risultati che ho visto. Il PD è stato comunque, diciamo, in termini generali è stato colpito, affondato, se fosse battaglia navale.
Si parlava del centro-sinistra.
In generale. Esatto. Centro-sinistra in generale. Beh, certo, ha perso più di 6 punti rispetto al... Beh, comunque, è stato colpito, affondato, ripeto, se fosse battaglia navale. Perché Renzi è volato a Chicago, è scappato via per non... diciamo, farsi intervistare in questi momenti, ha cercato di minimizzare il voto siciliano come una questione locale. Secondo i renziani, il PD appunto non ha perso poi così tanto, però la colpa sarebbe di Grasso, che presidente del Senato, che non si è voluto candidare per il PD, e dei partiti di sinistra che hanno voluto andare da soli per danneggiare il PD. Ovviamente questo è stato rimandato indietro, questa accusa, da Gotor e dal movimento, dall'MDP, che ha detto il PD non compete neanche lontanamente con gli altri due schieramenti, che sono il Movimento 5 Stelle e il centrodestra. I problemi del PD sono enormi, sia a livello regionale, dove ci sono dei consensi persi in tutto il sud a favore della destra del Movimento 5 Stelle, e i problemi sono a livello nazionale, quindi la difficoltà di trovare delle alleanze stabili e di programma con il centro-sinistra. Perché dico centro-sinistra? Perché la volontà di Renzi di guardare verso il centro non sta pagando assolutamente. Gli alleati di centro, anche nei sondaggi nazionali, si stanno riducendo in maniera molto forte, e l'unica possibilità di competere con gli altri due schieramenti sarebbe avere un cartello coeso di centro-sinistra allargato, nelle elezioni di primavera prossima, nonostante questo sembra veramente lontanissimo dalle possibilità delle alleanze. Quindi, insomma, il PD è veramente in una situazione problematica, perché non ha una base elettorale tale da permettergli di competere con gli altri due schieramenti e non ha la possibilità di fare alleanze politiche in questo momento.
Noi ricordiamo a chi ci ascolta che questa mattina stiamo facendo il punto sulla politica italiana con Matteo Vergani, ricercatore della Deakin University di Melbourne. Matteo, un'ultima domanda. Spostiamoci sulla terraferma e parliamo invece dei risultati delle amministrative del decimo municipio di Roma, quello, per capirci, di Ostia, che tenta di rialzarsi dopo 2 anni di commissariamento per mafia. Anche qui saranno appunto il Movimento 5 Stelle, il centrodestra, a contendersi il posto di presidente. Terzo il candidato del PD con il 13,61, seguito a sorpresa, si può dire, dal candidato di Casa Pound, che raggiunge un risultato record, quello del 9%. Anche qui, Matteo, una vittoria in questo caso di una destra non esattamente annacquata ancora.
Sì, assolutamente. Tra l'altro, un Casa Pound non si è presentata con il centrodestra, quindi bisogna aggiungere ai voti del centrodestra quelli di Casa Pound. Il bacino dei votanti di Ostia è abbastanza grande, sono circa 200.000 persone, quindi il risultato è particolarmente interessante anche per verificare un giudizio dei romani verso la sindaca Raggi. E il Movimento 5 Stelle ha tenuto benissimo. Quindi c'è stato un 30% al candidato insegnante di sostegno del Movimento 5 Stelle e un 26,7% al candidato vicepreside del centrodestra. Quindi diciamo una lotta dentro alle istituzioni scolastiche. È interessante appunto dire che al ballottaggio saranno decisivi questi voti di Casa Pound, che ha cercato in questi anni di avere una politica simile, se vogliamo, a quella che aveva Alba Dorata in Grecia. Quindi hanno cercato di fornire alimentari alle famiglie italiane in difficoltà, hanno fatto sit-in contro gli immigrati e partecipato anche attivamente a sgomberi di immigrati per dare alloggi agli italiani sfollati. Quindi questa politica ipernazionalista e anche aggressiva nei confronti dell'immigrazione sta pagando, e stanno cercando loro di puntare, ovviamente il risultato sembra irraggiungibile in questo momento, a superare la soglia del 3% per le politiche. Avrebbero un loro candidato di punta, che è la ex showgirl Nina Moric, per Casa Pound, che propongono come ministro degli esteri. Beh, questo spero che, penso che non lo vedremo tra poco, però comunque fa pensare che appunto un movimento estremista come Casa Pound raggiunge quasi il 10% dei risultati.
Bisognerà trovare delle valutazioni da questo numero. Allora, Matteo, grazie per essere stato con noi questa mattina. Matteo Vergani, ricercatore della Deakin University di Melbourne. Noi ci risentiamo fra 7 giorni.
Grazie, ciao a tutti.
Un corpo viene trovato sulle rive di un lago. Chi è il colpevole? The Bug Whisperer lo sa. Il terzo episodio è online su iTunes e sulla SBS Radio App, perché gli insetti non mentono.